Allora, benvenuti a tutti, ma soprattutto benvenuto sempre allo Spirito Santo. Ripeto, perché se non ci fosse lui non avremmo niente da fare, dovremmo distrarci con qualche scamotaggio, con qualche situazione intrattenitiva, ma diciamo lo Spirito Santo, anche se non lo vediamo, anche se spesso come persone umane abbiamo bisogno più di immagini di tipo visibile, tante volte questa è la nostra deformazione, la nostra malattia, quella di dover creare un Dio a nostra immagine. È meraviglioso sapere che Lui non solo è dentro di noi, non solo è una mamma gelosa, ci brama, ci desidera, dice la scrittura, fino alla gelosia, perché desidera il meglio per noi. Quindi noi tante volte ci accontentiamo, come a dire, una goccia di Dio ogni tanto, ecco, quanto basta, ecco, tante volte la misura dobbiamo fare, mentre lo Spirito Santo sta cercando di fare quest'opera incredibile, di farci capire come nel momento in cui abbiamo incontrato Gesù, noi siamo diventati dei pesci, senso metaforico, e come pesci abbiamo bisogno di vivere nell'acqua. E se non viviamo nell'acqua, anche se ci sono alcune specie di anfibi che vivono in acqua e fuori acqua, non è il nostro regno, nel senso che nel momento in cui abbiamo incontrato Cristo nella nostra vita, e tanti lo hanno vissuto magari da bambini, poi lo hanno perso, l'hanno ritrovato un po' da post adolescenti, o altri lo hanno incontrato in maniere incredibili, in maniere impossibili, ma perché? Magari non lo stavano cercando esplicitamente, ma stavano cercando amore, stavano cercando amicizia, stavano cercando non condanna, non giudizio, non accusa, perché spesso quello che noi ci becchiamo nella nostra vita è sempre qualcuno che ci critica, e se non sono gli altri a criticarci, magari siamo noi a darci zappate sui piedi, quando magari gli altri ci dovessero dire: ma tu sei bravo, ma tu sei, allora magari siamo noi che ci colpevolizziamo, ci condanniamo, ce la facciamo pagare, eccetera, eccetera. Ma questa ricerca di armonia, questa ricerca di questo vuoto che ha l'immagine di Dio, è quella che ha permesso a un certo punto allo Spirito Santo di trasmetterti veramente la vita di Cristo. E lì veramente siamo andati nella rianimazione spirituale di Dio, lì veramente siamo rinati. Eravamo morti, magari non in una morte, diciamo, statica, in una morte dinamica. Eravamo zombie, cioè persone che si muovevano, facevano, correvano. Io facevo un sacco di cose, mi ricordo nella mia vita, molto più di ora. Cioè avevo tutti i programmi in cui i 10 minuti erano tutti calcolati: ore 10, ore 10:30 questo, ore 10:15 palestra, ore 10 pallavolo, ogni ora. Tutto regolamentato, ma ero uno zombie. Perché? Perché al di là di tutta questa vita esterna, al di là di tutto questo movimento, dentro, se andavo dentro di me, trovavo il caos. Trovavo l'inferno, trovavo la morte, trovavo la disperazione. E infatti, quando ho cominciato a fare questo viaggio dentro me stesso, me ne sono pentito, perché io pensavo di trovare finalmente le sorgenti della vita, e invece ho trovato l'inferno, ho trovato la nudità di Adamo, ho trovato questa paura tremenda che ha condizionato la mia vita e condiziona la vita un po' di tutti. E dicevo, trovati da Dio, abbiamo detto questo sì più o meno convinto, tante volte qualcuno per la paura dell'inferno, qualcun altro, non lo so, ha avuto una rivelazione subito di Gesù il Signore, ed è entrata questa vita meravigliosa, speciale, che è la vita di Cristo e che ha fatto la differenza, anche se poi l'abbiamo lasciata lì in background, anche se non l'abbiamo considerata più, è rimasta una sensibilità, è rimasta una coscienza, è rimasta una bussola che in qualche modo, anche se la nostra testa punta in tante altre direzioni, la bussola di Cristo dentro di te punta sempre sul nord. È come se ti dà un segnale come a dire no, di qua non arrivi, no, di qua non si arriva. E tante volte bisogna dire che noi abbiamo seguito altre direzioni della bussola di Cristo dentro di noi. Io personalmente vi ho detto che spesso sono andato proprio contro la direzione della bussola, pensando alla fine di arrivare da qualche parte, pensando di vincere. Io credo che una delle dimensioni più presenti nella nostra vita, proprio perché viviamo nella paura, proprio perché viviamo tante volte nella fragilità, nasciamo con questa spinta o desiderio non solo di gareggiare con la vita. Qualcuno dice io gareggio tanto per gareggiare, no, di solito gareggiamo per vincere, perché la vittoria è qualche cosa che non è sbagliato, è un sentimento che Dio ci ha messo, solo il problema è che cosa vinciamo. Che qual è la coppa, qual è la vittoria, che cosa veramente deve essere oggetto della nostra attenzione e farci concentrare per arrivare alla vittoria, che è come una spinta che abbiamo dentro. Perché tanto è vero, quando perdiamo la spinta della vittoria, quando perdiamo la spinta di raggiungere un obiettivo qualsiasi che ci sembra bello. Una volta parlavo con un ragazzo, Joshua credo che si chiami, il quale in 2 anni si è messo in testa di fare pugilato, un credente, diciamo, era un po' in una fase di crisi, diciamo, si è dato totalmente al pugilato, ma in 2 anni è diventato vice campione italiano di pugilato, che è una cosa incredibile. Quindi il senso dell'obiettivo, della vittoria, di qualcosa che ci è messo davanti, è come se riesce a motivarci, a darci una carica, a farci fare delle imprese impossibili. Ha vinto, però magari l'altra volta parlavo con lui, ora sono 6 anni, 7 anni che non lo fa più. Evidentemente quella vittoria, quell'obiettivo, bello, sicuramente interessante, a parte che ha preso tante botte che forse un pochino il cervello si deve ancora assestare, dico, a parte questo, però era come ancora quella vittoria non è stata in grado di soddisfare veramente quelle aspettative, quei bisogni. Quindi siamo stati creati, siamo stati concepiti, dentro di noi non c'è semplicemente questa paura profonda caratteristica dell'essere umano, ma c'è anche il desiderio di vincere, cioè di vincere la battaglia intanto con la sopravvivenza, di vincere all'arrivare a fine mese con i soldi giusti, di vincere la difficoltà economica, quindi di vincere la malattia, di vincere. Quindi non è strano e non è una cosa sbagliata che in qualche modo Dio stesso ci ha destinati a vincere. Solo che è proprio il nostro concetto di vittoria spesso che è un poco deformato. Ecco perché nel nome della vittoria, del vincere, degli obiettivi tante volte più o meno utili, più o meno distruttivi, più o meno, quello che vinciamo spesso è una grande fregatura. Quello che vinciamo alla fine non soddisfa profondamente il nostro cuore. Voglio leggere, partire da un versetto. Voglio essere breve come mio usuale. E leggere un versetto in Prima Giovanni, al verso capitolo 5, verso 4. Dice così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Ripetiamolo. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Personalizziamolo. Io, essendo nato da Dio, vinco il mondo. Lo potete dire a voi stessi. Non io, essendo nato da Dio, sono una schiappa, sono un perdente, sono un fallito, sono una cosa inutile, sono incapace. Tutto quello che è nato da Dio, cioè quello che Dio ha messo in te, in me, non può perdere, non può finire, non può trovare ostacoli tali da fermarsi. Perché? Perché è realtà spirituale, perché è realtà, sì, che poi traghettiamo con la nostra mente, con le nostre azioni, ma fondamentalmente noi siamo portatori della vita di Cristo, e quindi voi pensate che la vita di Cristo in voi possa mai perdere? Apparentemente può sembrare che il male vinca in questo momento, ecco perché molti si danno, dicevo l'altra volta, quella trasmissione col pastore Rino, si danno al satanismo, si danno ad altre forme dove adorano il diavolo, perché nella realtà apparente può sembrare che il male è più forte del bene, può sembrare che vinca il più cattivo, vinca il più potente, vinca quello che c'ha più soldi, vinca quello che riesce a manipolare, a dominare, ma stiamo parlando di un'economia eterna. Quello che Dio ha fatto non è farci vincere semplicemente per 4-5 anni e poi dice vabbè, tu te la sei presa la vittoria, ora te ne vai all'inferno. No. Io vi devo dire che preferisco vincere a lungo termine. Oggi è un concetto molto poco usato dalle nuove generazioni, perché si vuole vincere tutto e subito. Ecco perché il gioco d'azzardo cresce esponenzialmente, ecco perché uno vuole fare un corso dove imparare a essere, non so, karateka di quarto livello, cintura nera, quarto dan, in 3 lezioni. No, non è possibile. Tutto quello che chiaramente è una vittoria da raggiungere comporta un sacrificio, una spinta, una dedicazione incredibile. E allora noi abbiamo bisogno di capire chi vince. Non è una domanda scontata. Intanto abbiamo bisogno di ricordare che in questa battaglia tra bene e male, in questa battaglia tra le forze della luce e le forze delle tenebre, e io spero che tu sia dalla parte delle forze della luce, ecco, cioè, questo, se non ci sei, è importante che tu sii certo di avere ricevuto Cristo e di essere diventato parte di un esercito di i figli di Dio che portano, come cantavamo oggi, lo stendardo, la bandiera di Cristo. Ecco, in questo conflitto, la scrittura, che è ispiratrice proprio di verità, ci fa capire che alla fine vincerà Dio il combattimento, che alla fine, nell'ultimo conflitto, la battaglia di Armageddon, qualche volta faremo qualche piccola dissertazione sull'Apocalisse, perché veramente Apocalypse Now, cioè veramente siamo in clima apocalittico, forse non ce ne accorgiamo, forse prendiamo in giro le persone che hanno questo complottismo, ma guardate ragazzi che le cose si stanno mettendo piuttosto male intorno a noi, solo che ci accorgiamo, il controllo, il dominio, tutto quello che sta sopravvenendo, la tecnologia che è arrivata al punto tale di tracciarti, tutto in qualche modo prepara un controllo totale. Però dicevo, quello che abbiamo bisogno di capire è che vincerà la luce, che vincerà Cristo, che vincerà Dio, e nell'ultimo confronto dove le forze delle tenebre e le forze della luce si sconteranno, poi finalmente, ecco, questo è importante che lo ricordiamo, perché qualcuno dice, ma come va a finire? Ma va a finire bene se tu sei con Cristo, va a finire bene. Dici, ma come va a finire bene? Ma guarda che mi sta succedendo, le difficoltà, le cose, i problemi, le carenze, le paure. Ma prima di tutto Dio ti fa cosciente che sei nell'esercito che vince. Sei dalla parte dei buoni, ma non dei buoni perché sei stato buono. Non dei buoni perché te lo sei meritato. Non dei buoni perché sei migliore degli altri, ma perché hai ricevuto Gesù nella tua vita, perché hai detto Gesù, sì, il mio capitano, e c'è un capitano veramente nella tua vita che ti vuole condurre a vittoria dopo vittoria, fino al conflitto finale. Non so se noi ci saremo ancora in vita, ma in quel conflitto finalmente ci sarà quella separazione definitiva tra bene e male, e così il demonio, con tutti i suoi angeli, con tutti i suoi seguaci, con tutti quelli che hanno amato il marcio, non tutti quelli che hanno sbagliato, perché tutti quanti abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare, ma come dicevo qualche culto fa, nel male non ci stiamo bene e abbiamo sempre cercato di riparare, ritrovare l'armonia, di ritrovare la pace, ma quelli che nel male ci stanno bene, Dio purtroppo deve lasciargli libertà di scelta. E quindi in quello scontro finale poi avverrà questa separazione e Satana e i suoi angeli e tutti quelli che hanno amato le tenebre saranno precipitati nello stagno di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. E noi come vittoria suprema vivremo per sempre con l'agnello, con quel Gesù che per ora in parte cogliamo, in parte ce lo dimentichiamo, in parte ci sembra forte, in parte ci sembra che non ci abbia, che sia più forte un po' di Polase, ci dà più forza dello Spirito Santo. Ma chi vince? Vinciamo noi. E qui la scrittura dice: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Che significa? Che questo potenzialmente è reale, però quello che lo rende possibile nella tua vita, nella tua vita, nella tua vita, è il credere. È il credere. Quindi non vivere semplicemente preso dal disfattismo, preso dal complottismo, preso da tante cose dove realmente vedi demoni da tutte le parti o vedi il male, non vedi niente di strano, ma non sarà vedendo i demoni, non sarà combattendo i demoni così in un combattimento dove ti distrai da Gesù, no, sarà camminando con una fiducia piena in Cristo che vincerai il mondo, che vincerai quella difficoltà passandoci attraverso, che vincerai quella situazione indipendentemente dalle cose che succederanno. Il cristiano è una persona che vince. Questo è importante, il concetto. Tante volte c'è una logica strana dove Dio ti dice che bisogna perdere per vincere. Qua quante volte caschiamo come asini. Ecco perché noi vorremmo vincere a nostro modo, vorremmo vincere con le nostre strategie, vorremmo vincere con i nostri progetti che chiediamo a Dio: Dio, c'ho un bel progetto, allora me lo fai realizzare. Dio ti dice: io ti faccio vincere, ma come io voglio che tu vinca, non come tu ti sei immaginato, non come tu pensi. E quindi in certi modi, in certe situazioni dovremo perdere qualcosa del nostro orgoglio, perdere qualcosa della nostra presunzione, perdere qualcosa della nostra atteggiamento di non perdono, perdere qualcosa del nostro risentimento per poter abbracciare Gesù di più e poter veramente, dove è Lui, essere noi e quindi camminare verso una vittoria. E qua al verso 5 ribadisce e ripete: chi è che vince il mondo? Chi c'ha più soldi? Chi è dietro la stanza dei bottoni? Chi dice ai presidenti: tutti ti devi levare da qua e deve salire quell'altro? Chi vince il mondo? Nell'ottica umana sembra che vince il più cattivo, quello che c'ha più soldi, quello che non ha scrupoli, quello che usa le persone come cavie, quello che dice: ma perché non muoiono tutti quelli che sono in sovrappopolazione? Facciamoli morire, o direttamente o indirettamente. Vince il più cattivo, ma chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questo è quello che Dio ci vuole trasmettere questa mattina, cioè c'è una vittoria anche quando le cose sembrano caderci intorno. I primi credenti vincevano anche quando erano martirizzati, vincevano. Ma come? Perché questa vittoria che Dio ha previsto per la nostra vita non ci permette di attraversare questi 80 anni semplicemente. È una vittoria al di là del tempo e dello spazio, al di là dell'eternità. e a chi vince. Mi viene un altro verso e vado verso la conclusione. Tante parti bellissime della vittoria. A chi vince verrà dato di mangiare all'albero della conoscenza della vita, a chi vince verrà dato una manna dal cielo, a chi vince ci sono un sacco di premi incredibili. Cioè, nel momento in cui noi continuiamo non sperando in Cristo solo per questa vita, ma guardando alla vocazione suprema che ci è messo davanti. Ma questo dice ancora: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Oh, alleluia! Cioè, no, non sarà colpito dal coronavirus, non sarà colpito dalla morte seconda, perché il coronavirus può uccidere per farti, diciamo, risparmiare, cioè farti perdere 30 anni, ma scampare alla morte seconda significa vivere nell'eternità, vivere nella libertà estrema. Ecco perché Dio vuole che impariamo a vivere in questo mondo come persone non di questo mondo. Attenzione, attenzione, non è che significa ritirarsi in dei conventi evangelici più che cattolici o delle chiese chiuse, dei punti, ma significa che mentre stiamo affaccendati, mentre siamo occupati, mentre lavoriamo, abbiamo bisogno di tenere presente, perché ci siamo iscritti a una gara, a una corsa dove ci sono dei premi incredibili, e quindi mentre facciamo tante altre cose abbiamo bisogno di ricordarci che siamo più che vincitori in virtù di Dio che ci ha amato. Ci crediamo questa mattina? Riusciamo veramente, al di là di quello che sono le nostre circostanze, a capire che siamo servi di un Dio che vince? Non vince a nostro modo, non vince levandoci tutte le situazioni difficili, come purtroppo alcune teologie stanno cercando di dimostrare, cioè come se Dio è qualcuno che ti sblocca sempre la strada e ti leva le cose davanti. No, Dio è quello che aumenta i giri del tuo motore, quindi lo porta a un livello più forte, per cui se sei in salita ingrani la marcia funebre, no, la marcia di Dio, e vai oltre e vinci, perché scopri una risorsa più grande. Vinci la tua paura, vinci i tuoi demoni, vinci tutte quelle cose che vorrebbero sbarrarti la strada e dire: ormai hai perso. Non possiamo perdere, ma questo Dio lo sa. Tu lo sai? Vince chi ha perso la guida della sua vita, chi ha deciso di dire: Signore, devo guidare io. Chi ha deciso: Signore, mi affido alla tua guida, anche se non la capisco. Ci alziamo in piedi. Anche se non lo sento, anche se mi viene difficile, io mi voglio fidare di te. Voglio mettere il cruise control, voglio mettere un controllo che mi porta lì dove devo arrivare, e io so che ci arriverò alla vittoria. Non voglio essere impressionato dal mio senso di inconcludenza, di incapacità, di difficoltà. Sono nato per vincere, è vero. Solo che non vince chi ha più orgoglio, come nel sistema in cui viviamo. Non vince chi è più Caino dell'altro ed elimina tutti gli Abeli sulla sua strada. Non vince chi dice: mors tua vita mea, e continua a distruggere. Non vince. Ma non vince, non solo non vince in un'eternità, ma tante volte non vince neanche nella vita, perché ci sono persone che di colpo dalle stelle economiche vanno alle stalle, poi magari vengono denunciati, imprenditori, si scoprono un sacco di cose. Voi lo sapete come funzionano le cose da noi, sono tutti imbrogli, cose che prima o poi, questo è un momento dove la luce sta pure aumentando, quindi tutte le opere delle tenebre stanno venendo manifestate, quindi tutti quelli che hanno costruito un senso di vittoria sull'umano sono messi male, andranno in crisi, perché non vince l'uomo, vince Cristo. Questa è la verità. Noi siamo impressionati da uomini mega potere, mega ascendente, influencer o altri tipi di persone, siamo e vorremmo essere loro, ma questi non vincono. Vincono quelli che hanno Cristo dentro, quelli che scoprono di più la sua vita, quelli che esprimono miracolosamente il buon odore di Cristo. Già hanno vinto, perché Gesù ha vinto. Ancora non è evidente questa vittoria, però ci sarà un momento in cui tutto quello che vediamo sarà sottoposto a Cristo. Tutti si dovranno inginocchiare, dice la Scrittura, anche quelli che dicono: ma voi e la vostra religione, ma è tutta un'allucinazione. Tutti quelli, tutti gli psichiatri che sono convinti che chi è un cristiano vero, non quello umano, cristiano umano, pensano che è folle, è pronto a trattare con psicofarmaci per ridurre quella sensibilità spirituale. No, tutti dovranno riconoscere che Gesù è il Cristo, ma chi lo ha ricevuto dice: Maranatà, Signore ritorna, voglio vederti, voglio stare con te. Chi non lo ha voluto mai ricevere, non lo ha mai cercato, sarà fortemente deluso quando scoprirà che in quell'oscuro Galileo di 2000 rotti anni fa, che diceva delle cose strane, che diceva di essere Dio, che ha fondato un impero reale, poi magari c'è chi ha accettato realmente, chi ha costruito solamente dei mausolei o delle cose grandissime, ma poi dove lo spirito se n'è andato. Ecco, ma chi è con Cristo, chi è il figliuolo, chi ha il figliuolo, ha la vita e ha la vittoria. Gesù è la tua vittoria. Lo crediamo questa mattina? C'era un canto bellissimo che, quando mi sono convertito, si cantava alla tenda Cristo e la risposta: oh la vittoria, oh la vittoria, oh la vittoria in Gesù. Era bellissimo, perché io volevo vincere, ma a mio modo. Dio mi ha fatto scoprire un nuovo modo di vincere. Prima mi ha vinto, prima ti ha vinto, e tu ti sei dovuto arrendere a questo fatto che non ce la potevi fare da solo. Non potevi costruirti un'identità da Superman, da Supergirl. Dopodiché, dopo che ti ha vinto, la cosa bella è che non ti ha vinto per farti schiavo. Gesù che ho incontrato è diventato mio amico, oltre che mio Salvatore e mio Signore, ma mio amico, mi ha vinto perché era convinto di farmi godere quello che lui godeva, seduto alla destra del Padre. Dio ha vinto, ti ha vinto non per schiavizzarti, non per imprigionarti in una religione, perché spesso la religione, anche quella evangelica, è una trappola per topi o per altri tipi di animali. Ma Gesù ti ha vinto perché ti vuole fare partecipe di quella libertà, di quella gioia, di quella pace che lui aveva e non voleva tenersela da solo. Ti ha vinto, ti ha fatto perdere apparentemente per farti suo e poi per portarti alla vittoria eterna, alla vera vita che non finirà mai. Preghiamo un attimo insieme. Signore, grazie perché la nostra vita è stata un correre dietro al vento. nel tentativo di vincere qualche cosa che potesse riempire il nostro vuoto, le nostre carenze, le nostre difficoltà. Poi a un certo punto siamo caduti da cavallo, a un certo punto abbiamo scoperto che tu eri lì e ci aspettavi, che il nostro desiderio di amore, di giustizia, di pace era semplicemente soddisfatto nel tuo progetto, e abbiamo riconosciuto te come Salvatore, Signore, e grazie perché ci hai conquistati, ci hai vinti attraverso avere versato ogni goccia del tuo sangue, ci hai riscattati, ci hai fatto diventare tua proprietà e non ci abbandonerai mai. E grazie perché non ci hai preso prigionieri, anche se prigionieri dell'amore, per essere schiavi, per essere dominati, ma per farci partecipi della tua vittoria, Signore. E ti ringraziamo, Signore, perché ci aspetta un destino di gloria, un destino di grandezza, un destino di bellezza, un destino, anche se per breve tempo siamo afflitti da svariate prove, ci aspetta una gioia ineffabile, grande, che già cominciamo ad anticipare, a vivere qua. Vogliamo essere presi nuovamente, Signore, da questo desiderio di vincere con te, Signore, non una vittoria puramente umana, una corona umana, ma la corona della vita che darai a tutti quelli che grazie a te vinceranno la corsa dell'eternità. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.